Ciao cari, buongiorno.
Come va?
Bene, bene.
Bene.
Questa responsabilità dell'assistente di Freddie Mercury di fronte è un po' inquietante, devo dire. Cioè, quante cose avrò avuto da raccontare rispetto a me, che non so nulla. No,
senza togliere nulla alla tua sapienza, lui veramente ha parlato per 25 minuti che sono sembrati 30 secondi. Proprio nei prossimi giorni su radiomaps.it tu e tutti quelli che vorranno farlo potranno riascoltare questa chiacchierata molto molto bella e commovente, lo dobbiamo dire, commovente, commovente. Allora Gianluca, effettivamente era tipo due o tre giorni che non usciva un tuo romanzo, ne sentivamo la mancanza. Che cosa è questa volta? Castelvecchi, sapete che Morozzi gira intorno a tre o quattro case editrici che pubblicano le sue cose. Di solito l'ultimo libro, diciamo, uscito per Castelvecchi era un libro su Springsteen. Questa volta sembra che sia una sorta di saggio su Bob Dylan, in realtà si tratta di altro.
Si tratta di un romanzo, perché mi avevano chiesto un saggio per i 70 anni di Dylan che sono caduti il mese scorso.
Li abbiamo celebrati parlando di un librone enorme di cui un giorno verrai a vedere la copia che possiedo e rosicherai come un picchio.
Cribbio. Dovrò farlo. E io scrivere un saggio e raccontare per la 6804esima volta degli esordi, menestrello, questa parola che
menestrello,
non si può sentire,
certo,
assolutamente.
Branduardi e Dylan, sì.
Esatto, questa cosa, esatto. Non volevo farlo. Ho detto, ma come posso raccontare Dylan a chi nemmeno lo conosce o lo disprezza, facendo passare qualcosina su Dylan e raccontando anche altro? Scrivo un romanzo, che idea che ho avuto.
Non ho
mai scritto romanzi in vita mia, allora poi scrivo un altro romanzo, perché ne ho fatti solo tre quest'anno. Facciamone quattro, perché non mi sembra bello. Tre è un numero così un po' limitante, invece quattro è più bello. E ho scritto un romanzo tutto in treno, peraltro. Ho fatto un esperimento di scrittura anche. Non in casa mia, solo in treno.
Ce l'hai fatta?
Sì, ce l'ho fatta, evidentemente è lì.
Ma perché non ti rompono le palle?
Perché non
no, sono... nel senso, ce l'hai fatta vuol dire che l'hai effettivamente tutto scritto in treno.
Sì, sì, a me il rumore piace, non mi dà fastidio se il romanzo è divertente.
Uh-huh.
È come questo. Divertente, l'idea è quella,
certo, certo, poi si vedrà, però...
infatti questa è una... l'idea era quella, diciamo, di far sapere delle cose musicali raccontandole in modo divertente. Ti faccio un esempio, per esempio io ho sempre odiato i Motley Crue in vita mia,
perché?
Per pregiudizi da metallaro di altre categorie di quando ero metallaro, quando avevo i capelli lunghi, cioè avevo i capelli...
Quando i capelli, tu curva, va bene.
Poi ho letto un anno fa circa la biografia dei Motley Crue, Dirt, che è bellissima, è una roba...
quei gruppi veramente sesso, droga e rock and roll.
Sì, ma proprio divertentissima, proprio divertente, la raccontano in un modo talmente bello che continuano a piacere musicalmente. Poi sono molto simpatici tutti e quattro, li amo molto come persona adesso.
Ah, sì,
davvero, li vorrei proprio uscire a fare una birra, forse è meglio di no.
No,
però,
ecco, no, però...
sono molto simpatici loro, e almeno qualcosa in me è passato. Musicalmente continuano a piacermi, ma questo è un altro discorso.
È un altro discorso.
È troppo tardi, forse. Quindi Dylan, forse qualcuno che se lo immagina... So, tipo la simpatica signora Dodd del New York Times, che ha fatto quel discorso sulla Cina e Dylan, veramente da zotica ignorante, di cui non sa nulla, di Dylan sa solo delle cose che pensa di sapere. Polemica
delle 4 e un
esatto.
Quarto, sì.
Magari io dico delle cose sapendo che cos'è Dylan nel 2011, cosa farà Dylan domani sera, più o meno. Pare che balli ultimamente. Sul
balli?
Mi hanno detto che ultimamente balla.
Balla sul palco?
In modo chapliniano. Non so cosa voglia dire, ho paura...
Anch'io.
Ho visto Tom York, forse nel video, e balla anche lui.
Balla alla Flying Lotus, scusa, alla... come
con una bombetta in testa. Lotus Flower.
Lotus Flower, grazie.
Io non lo voglio sapere, domani sera se vedo la scena di lui che balla...
Ma perché c'è, dov'è, domani?
Domani sera Bob Dylan suona all'Alcatraz di Milano.
All'Alcatraz.
Piccolissimo e caldissimo Alcatraz.
Già.
Sarà caldissimo, saremo lì soffrendo tantissimo, penso, ma varrà la pena, è un posto piccolo, avremo il palco basso. Vedremo il sudore sulla barbetta che si è fatto crescere Dylan ultimamente. Vedremo Charlie Sexton, il bel chitarrista, che non mi tocchi molto la cosa, però pare che le fan apprezzino molto, che assolifica al suo fianco. Sarà una serata interessante.
Bella,
credo.
Umida. Senti, io una cosa però. Quando uno intitola un libro Bob Dylan spiegato a un fan di Madonna, di Madonna e dei Queen, c'è il rischio un po' di snobismo già a partire dal titolo.
No.
Perché uno dice ti spiego Bob Dylan a te che sei una fan di Madonna e dei Queen.
Ah sì, non era quella l'intenzione,
no,
in realtà. Era spiegarlo a due categorie di fan possibili che Dylan probabilmente lo disprezzano per vari motivi.
Ah ecco.
Cioè io non conosco molte fan di Madonna che apprezzano Dylan, perché proprio è un mondo differente.
Né viceversa, peraltro.
Né viceversa, assolutamente. Né migliore né peggiore, è differente. E chi ama la voce di Freddie Mercury magari non adora la voce gracchiante,
no,
ma bellissima di Bob Dylan, certo, ecco, per cui proprio due mondi diversi di cui cerco di spiegare, ma in maniera senza dire siete meglio o peggio, ovviamente,
ecco,
no, non era quella l'intenzione. Poi c'è un giochino nel libro sui titoli spiegato a qualcosa. Tutto nasce da dal padre di Laios,
che è il protagonista del libro.
Certo, il padre di Laios, che è uno scrittore famosissimo, noiosissimo, che scrive romanzi mortali, con titoli come La morte, L'albero o Nervi e amore, i tomoni orrendi.
Nervi, dove i nervi si parla di neurologia, non della tipica località ligure, no, certo. No, perché sarebbe anche più bello,
bello,
no?
Non ci ho pensato, potrebbe essere un'idea. Che ora si è dato alla religione per casalinghe. Ha scritto un...
Quindi c'è Dio spiegato...
Gesù Cristo spiegato a un seguace di Buddha di Brahms. Libro vendutissimo. Da questo titolo,
mamma mia,
agghiacciante, nasce una serie di titoli possibili, conseguenziali, tipo, non so, Depardieu spiegato a un fan di Bon Jovi da Rendelon. La Coppa Italia spiegata a una fan di Scary Sex in the City. E tutto il libro è così, titoli
tormentoni
assurdi,
di questo tipo,
spiegato a qualcuno di incompatibile con cose assurde, tipo Bon Jovi e Rendelon insieme. Questo arriva al titolo. È un tormentone del libro, uno dei vari tormentoni. Anche Sex and the City è un po' un tormentone. Perché
Sex and the City,
sì,
è un po' un tormentone.
La quarta Sex and the City. Tutti quanti continuano a nominare Carrie, sì, Miranda, Samantha
e la quarta di Sex and the City.
Che non mi ricordiamo, so che
come
sia Charlotte.
Quello dei sette nani, che non si sa
mai. Ah, certo, che uno ne dimentica, esatto, sempre uno, questo è vero.
So che sia Charlotte, ma
perché l'hai studiato,
perché
poi
studiato,
l'hai studiata apposta. Senti, ma l'idea di scrivere un romanzo che parli di musica, dopo che in tutti i tuoi romanzi si parla di musica, è stata iniziata nella tua mente in maniera diversa? Cioè hai detto, oltre a darti questa cosa un po' alla Von Trier, di dire lo scriverò soltanto in treno e magari soltanto quando mi siedo in un posto dispari, adesso non so cosa hai scelto tu per limitarti, ma hai avuto un'idea di approccio diversa alla materia, cioè coniugata e declinata in un ambito narrativo romanzesco, però ti sei detto questa cosa non la voglio scrivere, e oppure questo tipo di momento di passaggio del protagonista non lo voglio citare. In un libro mi ricordo che avevi deciso di non citare Springsteen.
Sì, e anche qua cito pochissimo, effettivamente. Forse mai, adesso non mi ricordo.
No, beh, certo.
No, qui il problema era essere proprio veramente leggeri e divertenti, ma anche dire delle cose non stupide, se possibile, come amo fare. E questo è un libro defaticante, per certi versi, defaticante.
Ma per te
perché,
o per
perché,
gli...
Per me. Perché dopo due noir consecutivi che ho scritto uno dopo l'altro, il secondo, direi, qual è? Neanche riuscito,
è
a settembre, ma l'ho scritto prima di questo. Volevo proprio rilassarmi, scrivere un romanzo divertente, riprendere alcuni personaggi vecchi, tirarne fuori di nuovi e mettere in campo per la prima volta in questo libro un personaggio femminile assolutamente normale, perché la fan di Madonna di Queen è una persona normalissima.
Quindi la mia ipotesi è sbagliata doppiamente, cioè proprio anche perché c'è questa fan di Madonna e dei Queen, non è quindi pazza,
no, è normalissima,
schizofrenica,
no, è normale.
Gli piace giocare con le candele?
No, assolutamente, non emerge la cosa.
Non emerge.
È una persona normale, che ha relazioni con persone normali, che si fa invitare fuori da corteggiatori in taxi e in smoking, e si trova a che fare, per vari motivi assurdi, con Laios, che gira con una fiesta con problemi di varia natura, con la maglietta degli X-Men addosso, che non è proprio uno normale, e soprattutto è abituato a avere delle ex fidanzate tutte pazze o assurde e strane. Quando conosce questa Florence, ragazza molto affascinante, che lui paragona subito alla terza moglie di Barney Panosky nella versione di Barney, che affascinosa chiaramente,
certo,
cerca di capire fin dall'inizio qual è il difetto nascosto di questa ragazza Florence, perché qualcosa deve avere.
Dico, certo,
okay, non sembra pazza, ma vedrai che verrà fuori che in qualche modo è pazza. E l'unico difetto che verrà fuori si capirà alla fine, ma non si dice qual è, ovviamente.
Noi abbiamo parlato di recente, proprio qui con te, Laura, della questione dell'amore coniugato con i gusti,
esatto,
diciamo soprattutto culturali. È possibile, secondo te, stare con una persona che la pensa musicalmente, politicamente, musicalmente e o politicamente e o cinematograficamente e o letterariamente in maniera diversa da te?
Politicamente no.
Politicamente è impossibile.
Possibile. Sigaresti in 5 secondi.
Mm.
Musicalmente, cinematograficamente posso dire che ce la si può fare. Cinematograficamente, ecco, meno che musicalmente.
Perché il film è atto di visione collettivo.
Lo guarda insieme.
Certo.
Non posso vedere, che ne so, il grasso matrimonio greco. Anziché, capito,
no.
Che uno che ride vedendolo è brutto.
Sì.
Perché denota proprio un universo differente di approccio e sensibilità. Se ridi a vedere Boldi che scivola, dici bestia che dolore, non vuol dire che sei una persona negativa, è come Madonna e Queen.
Ma stammi lontano.
Stammi lontano. Sei diverso da me. Basta. Musicalmente è un altro discorso, secondo me. Ognuno veramente ha le sensibilità proprie. Ho visto che ci sono persone che hanno tanti gusti musicali che io proprio non condivido. Però, perché no?
Si può fare.
Letterariamente anche, secondo me.
Sì, sono consumi più privati, ecco.
Sono più privati. Il film è un'altra cosa.
Quindi film e politica...
Politica assolutamente, non c'è verso. Ci può essere anche una versione... Cioè, se uno di sinistra e uno di destra non possono stare insieme bene, secondo me, più di 5 minuti.
Nonostante anni 90 di Enrico Oldoini, se non sbaglio, quel film là parlava di...
Sì,
di...
quello che potete dire, viva Stalin stando sul treno, mentre l'altra era
cose...
invece... Sì, bello quel film.
Bello,
mamma
bello,
mia, che bellezza.
Bello. Già dal manifesto, se ti ricordi,
sì,
il 9 era fatto a forma di gesto dell'ombrello, lo 0 era a forma di ti faccio un coso così.
Che
bello.
Meraviglia, che begli anni.
Niente male, niente male. E invece ti volevo chiedere se, secondo te... tu ti faresti raccontare Madonna e Queen da qualcuno?
I Queen sicuramente. Mi interesserebbe anche sapere qualcosa. Ti dirò di più su Madonna. Tu non lo sai, al primo concerto visto in vita mia, non è stato come racconto spesso i Pink Floyd a Monza.
Cioè, stai per darci uno scoop.
Che fu il secondo in realtà. Dico il primo vero.
Sì.
Pink Floyd a Monza nell'89.
Sì.
Il primo vero fu Madonna a Firenze nell'87.
E abbiamo lo scoop anche per oggi. Abbiamo lo scoop anche per oggi. Adesso lo scriviamo subito su Facebook e poi vediamo che cosa succede. La canzone con la quale tu spiegheresti Bob Dylan a una fan di Madonna e dei Queen, considerando di avere una possibilità. Te la devi giocare tutta.
La devo giocare tutta
e
così.
E puntare alla roulotte, come diceva la signorina Silvani.
Guarda, ho visto che per qualche assurdo motivo tutte quante apprezzano Hurricane.
Ah, vedi.
Tutto invece tutto Hurricane.
Eppure dura, adesso
dura,
te lo dico subito, 9 minuti,
minuti
tipo, una roba del
sì,
genere. È una cosa abbastanza
sì,
bizzarra.
Però invece io rilancerei con una canzone straziante.
Sì.
Che peraltro ha rifatto anche De Gregori in italiano, l'ha fatta anche a Imola sabato scorso. La canzone si chiama If You See Her, Say
Hello.
Ha una tristezza interna abbastanza...
Esatto, ed era nella
evidente
colonna sonora di, nella versione di De Gregori di Masked and Dangerous.
Sì, Animus,
Masked and Anonymous, sì, esatto.
Filo abbastanza assurdo, ma non brutto secondo
non
me.
Non brutto.
Assurdo, ma non brutto.
Senti, allora tu sei, si sa, un fan della musica vecchia. Questa è una caratteristica di Gianluca, quindi noi non staremo di certo a chiedergli quali sono i suoi prossimi concerti, perché i prossimi concerti che vedrà Gianluca, se ricordo male i tuoi gusti, sono concerti per cui uno va di solito e dice speriamo che duri fino alla fine del set, chiunque sia...
Lo vedo prima che muoia.
Esatto, chiunque sia sul palco, però io pretendo anche in nome della nostra lunga amicizia, del fatto che io poi mi occupo soprattutto invece di band nuove, che tu una volta ogni tanto mi dica una band nuova che hai scoperto. Gli After Hours non valgono.
Non valgo. Ma io sto ascoltando in continuazione,
sì,
sempre solo un disco ultimamente, ma in maniera veramente ossessiva.
Sì.
The Arcade Fire, l'ultimo.
Ah.
La sua memoria, ho ascoltato 100 volte in un mese, credo. L'ascolto sempre.
The Suburbs.
È bellissimo, è il più bello che hanno fatto in assoluto, anche se ho visto che non tutti sono d'accordo sull'argomento, ma
no.
Lo trovo splendido, veramente bello. Andrò a vederli a Lucca il 9 luglio.
Vedrai anche le nostre Classic Education che vanno di spalla.
Esatto. Infatti, e quindi... Beh, giovani, dai, più o meno giovani.
Sì, sono sì, 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 no, cioè, certo, hanno più o meno la mia età,
bene,
quindi sono giovanissimi,
sì, sì.
E quindi siamo d'accordo. Tra l'altro, oltre alla notizia che gli Classic Education appunto saranno di spalla, e non è la prima volta, visto che lo sono stati anche a Ferrara per il tour di Neon Bible, degli Arcade Fire, sappiamo, e magari potremo ascoltarne anche un pezzettino dopo, che The Suburbs sta per riuscire, proprio in estate, in versione deluxe, con il DVD di Spike Jonze con il corto e due canzoni, tra cui Speaking Tongues con il featuring proprio del signor Talking Head. Quindi insomma, te lo sei comprato?
Posso dire che ammastra musica?
Fotocopiate il libro di Gianluca Malozzi.
Non lo fa. fate.
Allora, Gianluca, ricordiamo, questa sera Bob Dylan spiegato a una fan di Madonna e dei Queen. Ci sarà anche Alberto Sebastiani a presentarlo con te alla Feltrinelli di Via dei Mille intorno alle ore 21. Noi ci risentiremo per l'inizio della quinta stagione di Maps quando
uscirà Chi non muore.
Ecco, quindi ha un titolo già definito.
Chi non muore.
Uscita?
Settembre.
Settembre.
Sì, non è più Stanotte muoio come doveva essere, ma Chi non muore. Perché Mr. Guanda in un pranzo milanese ha detto: Gianluca, è bello il titolo, però...
No, di come lo dice veramente.
Uè, testine. È bello Stanotte muoio, ma Chi non muore? Pensaci, si rivede. No, no, pensa proprio Chi non muore?
Tu hai fatto due cacche e hai detto: comanda lui.
Comanda lui. Ho detto,
bellissimo. Granduca.
È un bel direttore.
Gianluca, grazie mille. Noi ci vediamo al più presto. Ovviamente, questa sera, se volete passare dalla Feltrinelli di Via dei Mille, viene presentato questo romanzo Castelvecchi. Grazie, Gianluca.
Grazie a voi.